Ciao a tutti e ben ritrovati in una nuova puntata di Radio CICAP. Io sono Enrico, con me c'è Sonia.
Ciao a tutti.
E prima di tutto vorrei scusarmi, perché forse chi ha ascoltato la puntata del salone solo audio ha sentito poco. Però dai, era una prova. No, non c'è niente di cui possiamo scusarci. Abbiamo fatto un tentativo, abbiamo capito che i nostri mezzi devono essere un attimo migliorati forse.
Pelettino, proprio due microfoni in più, una videocamera in più, colori, luci, rumori, tutto.
Meno rumore lì, soprattutto sarebbe stato carino, però.
Dai, però adesso ci riproviamo a Padova e a Padova verrà bellissima, giuro, promesso, promettiamo, prometti.
Bellissimo, prometto.
Ok. Allora. E quindi grazie che siete tornati anche questa settimana a sentirci e non siete scappati in massa.
Sì, giusto. Allora, dicevo, prima di tutto vogliamo ricordarvi che potete ascoltarci come al solito su Spreaker, su Spotify, su iTunes, su tutte le applicazioni per podcast. Torniamo come sempre anche su YouTube, anche se stavolta questa puntata non ha un minimo di video, proprio neanche un po', proprio no.
Neanche ci siamo accesi le webcam, non ne potevamo più di vedere le nostre facce.
Sta mentendo. Siamo completamente audio, quindi non preoccupatevi, cerchiamo di fare tutto fatto bene. Su tutti questi canali che abbiamo citato potete commentare, mandarci feedback, eccetera. C'è ovviamente la nostra mail, ve lo ricorderemo varie volte durante la puntata. E la nostra mail è podcast@cicap.org. Poi dove altro possono scriverci, Sonia?
Su tutti i social, li abbiamo tutti, li abbiamo proprio contati. Abbiamo Facebook, Twitter, Instagram, e poi noi siamo vecchietti e qui ci fermiamo, non abbiamo tutte quelle altre cose giovani tipo Tumblr.
E no, quindi abbiamo detto tutti e poi non era vero. Comunque, tornando a noi, questa puntata esce il 6 giugno del 2019. Esattamente 75 anni fa, all'alba, prendeva il via l'operazione Overlord, che è l'operazione delle forze alleate che si prefiggeva di invadere o liberare, a seconda dei punti di vista, l'Europa nazista in quel momento. Nel tempo la data proprio del 6 giugno è diventata nota come D-Day, un termine che non sarebbe correttissimo perché, cito da Wikipedia, il termine D-Day viene usato genericamente dai militari anglosassoni per indicare semplicemente il giorno in cui si deve iniziare un attacco o un'operazione di combattimento, ma viene spesso usato per riferirsi allo sbarco in Normandia del 6 giugno 1944, che segnò l'inizio della liberazione dell'Europa continentale dall'occupazione tedesca durante la Seconda Guerra Mondiale.
Mi prego di notare che quando Enrico cita Wikipedia gli viene la voce da documentario di Super Quark.
È una scelta, insomma. Comunque la storia penso la conosciamo un po' tutti, anche perché è stata raccontata un po' da tutti.
Così.
A parte Salvate il soldato Ryan di Spielberg, che immagino che un po' tutti l'abbiano visto.
Io ho saltato la prima mezz'ora.
La prima mezz'ora, che è proprio quella, okay. E che è abbastanza cruda e che, a quanto ho capito, prendeva spunto per il tipo di immagini e di potenza proprio visiva, prendeva spunto dal reportage fotografico fatto dall'ungherese Robert Capa proprio quel giorno in Normandia, in quella che veniva chiamata Omaha Beach dagli alleati. Però, non è esattamente questo il tema della puntata.
Ne abbiamo parlato così, per depistarvi.
No, è che ci serviva un punto di partenza. Il tema è un altro, e che adesso vi permetterà di scoprire che con le lingue straniere possiamo fare veramente schifo. Per esempio,
peggio
col
che col russo della puntata di Dyatlov, sì.
Sì, molto peggio. Allora, il tema della puntata è l'operazione Odessa. Odessa sta per Organisation der Hemalingen SS Angelhoringen o qualcosa del genere.
E quindi Sonia, in questo preciso istante, alla verde età di anni, scopre che Odessa non si riferiva alla città, ma era un acronimo.
In questo caso sì. E stava per, smettendo di macellare il tedesco, Organizzazione degli ex membri delle SS. l'organizzazione che si prefiggeva di organizzare appunto la fuga delle SS, appunto degli altri gerarchi nazisti, ufficiali, e, eccetera, verso il Sud America. Però, bisogna fare un po' di recap, direi. Andiamo a vedere come era messa la guerra a quel punto. In Europa, perché se stiamo a parlare di tutti i fronti della guerra non ne veniamo fuori. Tornando un attimo indietro, il 9 luglio del 1943, quasi un anno prima del D-Day, gli alleati sono sbarcati in Sicilia. Negli 11 mesi trascorsi da lì hanno risalito poco a poco lo stivale, arrivando a Roma praticamente il giorno prima. Il generale Mark Wayne Clark è entrato a Roma il 5 giugno 1944, quindi proprio il giorno prima dello sbarco in Normandia. Sul fronte est, invece, l'Unione Sovietica avanzava inesorabilmente a quel punto. Dopo la fallimentare operazione Barbarossa, è tutta un'operazione oggi, sembra un ospedale qua.
Non fare battute, raccontaci la storia.
L'assedio di Leningrado e soprattutto forse la battaglia di Stalingrado, le forze dell'asse stavano perdendo costantemente sul fronte orientale. D'altra parte, adesso faccio finta di sapere qualcosa di storia, ma non è vero, anzi, se qualche storico vuole poi intervenire e redarguirmi pubblicamente sui social o privatamente via mail, lo faccia. Grazie. Uno dei grandi alleati della Russia, come si era visto in più occasioni precedenti, per esempio con Napoleone, ma anche nella Prima Guerra Mondiale, era la vastità del suo territorio, oltre che ovviamente il clima non dei migliori in alcuni periodi dell'anno, in questo caso anche aiutato da un certo tempismo sbagliato, diciamo. Erano un attimo fuori tempo e le forze dell'asse quando hanno provato a invadere la Russia. Poi ci sarebbe anche tutta una questione sul fatto che Hitler ha proprio sbagliato questa cosa, però ritornando
ci sarebbe a... ma non l'affrontiamo,
non l'affrontiamo
alla
però...
Russia torna, okay. A raccontarci le cose.
I sovietici, insomma, avevano sfruttato lo sfruttabile, le condizioni climatiche, tutto quanto, aspettato quello che dovevano aspettare, e poi hanno cominciato a contrattaccare e hanno ribaltato il risultato, arrivando, quando appunto avviene lo sbarco in Normandia, praticamente ad aver ripreso metà, cioè credo quasi tutta l'Ucraina, molte delle attuali repubbliche baltiche, e stavano già puntando verso Polonia, Cecoslovacchia, e ovviamente il bersaglio ultimo era Berlino. La situazione non era quindi delle migliori per il Führer e i suoi gerarchi, e qualcuno a quel punto, forse anche prima, aveva cominciato a pensare che sarebbe stato il caso di pensare a un dopo. Noi sappiamo, e con noi intendo i documentaristi, gli storici, e io che guardo un sacco di documentari, ma su questo ci torniamo.
No, pensavo che coinvolgessi anche me in questa cosa.
Che i contatti col Sud America i tedeschi li avevano da un bel po' di tempo, c'erano anche delle basi o quantomeno alcuni insediamenti in alcuni stati sudamericani, c'erano delle specifiche rotte di U-boat che andavano giù a portare cose, ma questo comincia a essere un po' troppo complesso da affrontare in questa situazione.
Stiamo andando lunghi, procedi.
Scusa.
Quindi qualcuno stava pensando di fare qualcosa.
Esatto. Però prima di arrivare a Sud America qualcuno ha pensato a qualcos'altro. Una soluzione diversa dalla fuga. E qua andiamo di nuovo a citare il cinema.
Ecco, come ti sbagli.
Vabbè, senti. Hanno fatto un film pochi anni fa, no? Operazione Valchiria. L'avete visto tutti?
Nope.
Ok, devo fare il riassunto?
Sì. Facci riassunto, okay, una breve recensione critica, vogliamo anche due trivia e i premi che appunto...
No,
solo facciamo, riassunto. Riassunto.
La facciamo breve, anche perché il film con Tom Cruise è carino, ha delle cose, non penso possiamo considerarlo storia, però vabbè.
L'avete facciamo... sentito tutti che ha detto che la facciamo breve?
Brevissima. Un gruppo di congiurati, un nutrito gruppo, visto che se ho contato giusto dalla pagina di Wikipedia, sia in inglese che in italiano, della lista dei congiurati il conto si ferma a 190 persone, tra i quali possiamo ricordare il feldmaresciallo von Kluge, il generale a riposo Ludwig Beck, il dottor Gödeler. La mia pronuncia del tedesco migliora ogni secondo
ogni parola che pronunci, sì.
E ovviamente il tenente colonnello Klaus Schenk von Stauffenberg, molto molto famoso per questa cosa perché era Tom Cruise nel film, e l'ammiraglio Willem Canaris, o Canaris, chi lo sa. E forse ha compreso in parte nell'organizzazione anche il feldmaresciallo Erwin Rommel, noto come la volpe del deserto, ma non stiamo qua a tergiversare. Rommel poi è morto in circostanze poco chiare che hanno ovviamente dato in là tutta una serie di complotti per conto loro. Comunque tutta sta gente non era veramente contenta di come stava andando la guerra.
Ci credo.
L'avere più fronti aperti, aver perso il Nord Africa.
Stare dalla parte sbagliata della storia.
Sì, ma quello non credo che gli interessasse particolarmente. Ma tutto quello che stava andando storto, per esempio, cominciavano ad avere il sospetto che qualcuno dall'altra parte della Manica volesse arrivare di qua. Tutti questi qua hanno cominciato a chiedere cosa si potesse fare per evitare perdite peggiori, maggiori danni e soprattutto evitare un altro trattato di Versailles, che non era stato proprio una cosa felice per la Germania.
No.
Tra le ipotesi c'era, tra le varie ipotesi che hanno gettato sul tavolo, c'era anche quella di negoziare una resa segreta prima che sbarcassero. Piccolo problema, mentre ne parlavano, questi sbarcano e Rommel, che a quel punto era... comandava le forze, parte delle forze proprio in Francia, proprio nel nord della Francia, e si è trovato un attimo in difficoltà a fare due cose contemporaneamente.
Pereno, proprio.
A quel punto, quando Rommel e tutto, comunque, tutta l'ipotesi di negoziare una pace sotto banco, una resa sotto banco in realtà, va a ramengo, come si dice dalle mie parti, la soluzione successiva è: ma potremmo uccidere Hitler.
E vedi che poi alla fine sono ragazzetti intelligenti, come si dice dalle parti mie, le cose ci arrivano dopo un po', dai.
Sì, però comunque la cosa era abbastanza complicata. Intanto Hitler aveva cambiato base, non era più a Berlino, ma era al Wolfschanze, la tana del lupo.
Stai migliorando.
A Rastenburg, e talvolta si spostava al Berghof, il nido dell'aquila, aveva queste case con questi nomi altisonanti.
Sembra Game of Thrones.
Qualcosa del genere, che invece stava nell'Obersalzberg. In più c'erano già vari sospetti su potenziali complotti contro Hitler, quindi era proprio un momento abbastanza delicato. Bisognerebbe fare una digressione ulteriore, perché l'operazione Valchiria, da cui il nome del film, il titolo del film, non sarebbe esattamente l'attentato a Hitler, ma la parte che riguardava il coinvolgimento di un piano Valchiria, appunto, che esisteva,
ma non la faremo.
Ok, va bene, insomma, volevano usare parte dell'esercito contro le SS e i vertici del partito, ma questo ne parliamo in un'altra occasione.
L'hai fatto comunque, infatti, vai.
Vabbè, long story short, il 20 luglio del 1944, con gli alleati già ben piazzati in Normandia, in Italia, e i russi sempre più vicini, von Stauffenberg si reca a una riunione dello Stato Maggiore proprio alla Tana del Lupo, dove era stato convocato, per fatti suoi, insomma. Durante la riunione, lasciamo stare, sono successe mille cose in realtà quel giorno. Nel momento in cui mette una valigetta durante la riunione sotto il tavolo dove si stavano riunendo i membri dello Stato Maggiore di Hitler, quando mette la valigetta, dicevo, c'è solo uno dei due ordigni che hanno preparato per l'attentato che è correttamente innescato. L'altro non è stato possibile innescarlo. I dettagli, qualcosa lo capite anche guardando il film, se no ci sono libri e un sacco di altre cose. Fatto sta che Stauffenberg, con una scusa, se ne va e la bomba esplode.
Tu perché non hai visto Game of Thrones, ma tutti i nostri ascoltatori, a sentire Stauffenberg che se ne va, immaginano Cersei che si allontana dal Dragon Ball nel prefinale dell'ultima stagione. Parte la stessa espressione, la stessa cosa. Ma vai avanti, non volevo interrompere.
Certo. La bomba esplode, dicevo. Non uccide né Hitler né il grosso dei presenti. In tutto erano 24 persone e ne muoiono 4.
Quando si dice che ai tirannicidi e ai congiurati deve dire fortuna,
Ovviamente, quindi, come potete intuire, insomma, o magari lo sapete se avete visto il film, l'attentato fallì. e tutti o quasi i cospiratori vennero arrestati, successivamente processati, condannati, uccisi, tutto quanto. Quindi diciamo che probabilmente l'ipotesi di ulteriori attentati cominciava a essere un attimo poco consigliabile.
Farei altro, sì. No, sono una bella idea, poi ci risentiamo.
Esatto. Andiamo avanti di qualche settimana. Il 10 agosto 1944, nell'hotel Maison Rouge di Strasburgo, un gruppo di industriali tedeschi si riunisce insieme, forse, ad alcuni alti gerarchi o loro portavoce. E più fonti riporterebbero la presenza di Martin Bormann, Albert Speer e Willem Canaris. O Canaris.
Non lo sappiamo.
No.
Non lo sapremo.
La riunione, in teoria, dovrebbe avere come scopo l'organizzazione della fuga di buona parte, appunto, degli industriali e dei gerarchi, eccetera, militari, SS e quant'altri, per poi provare a ricostituire una Germania post-bellica con una sorta di Quarto Reich. Questa è una storia abbastanza complessa su questa del Quarto Reich, però più o meno l'idea di base era intanto scappare. Per procedere con l'operazione in questione, come prima cosa si sarebbero dovuti mettere da parte un bel po' di soldi e pare che l'abbiano fatto mettendoli in varie banche nei paesi neutrali come la Svizzera, la Spagna, la Turchia o ovviamente tutti i paesi sudamericani, principalmente pare l'Argentina e il Paraguay, con i quali si sarebbero poi create le vie di fuga, una rete nota come Ratline. Quale cose si fanno un pelino confuse?
Perché fino adesso invece erano lineari, precisi,
linearissimo. Linearissimo. C'è da dire una cosa, noi stiamo parlando di Odessa e il problema è che Odessa è un attimo confusa. A questo punto, sapete, bene o male sapete com'è andata a poco gli americani, gli inglesi, in generale le forze alleate sono arrivate verso Berlino da ovest, da est è arrivata la Russia, da sud di nuovo gli alleati. È un po' difficile reperire documenti precisi su quello che hanno fatto i nazisti a quel punto. Però ci sono varie teorie. Le prime vie di fuga, per esempio, potrebbero essere state attraverso la Spagna, che era neutrale, sì, però era in piena epoca franchista, che era un regime abbastanza compiacente, diciamo.
Brutto.
E poi tramite varie altre entità si sarebbero create altre linee di fuga attraverso altri paesi, altre entità, tra cui alcuni esponenti della Chiesa Cattolica e tante altre entità, insomma, persone, cose, opere, omissioni.
Nomi, animali, città.
Esatto.
Quindi?
Allora, secondo quanto riportato dal centro Wiesenthal, che prende il nome dal noto cacciatore di nazisti, Simon Wiesenthal, sarebbero almeno 300 i criminali di guerra e migliaia i collaboratori nazisti a vario titolo che sarebbero appunto scappati attraverso queste vie di fuga, principalmente appunto verso il Sud America. E appunto tutto questo grazie a Odessa, grazie alla riunione al Maison Rouge e tutto quello che abbiamo appena detto. Da qui sono partite un pelino di congetture, tra le quali possiamo ovviamente citare la fuga dello stesso Hitler, che lo trovano vivo anche adesso, credo, ogni tanto.
Nella spiaggia dove c'è anche Jim Morrison, vero?
Sì, probabile. E anche di Martin Bormann stesso. E tanti altri, tanti, tanti.
Ma quindi, ora che l'abbiamo fatta così breve, ci dici cosa c'è di vero in tutta questa storia?
Ci stavo arrivando. Allora, devo prima dirvi una cosa. Per buona parte della mia gioventù, sapevo che accendendo la TV e mettendo Rai Storia, probabilmente ci sarebbe stato possibile che ci fosse un documentario sui nazisti. Non erano veramente così frequenti, però erano tanti. Cioè era abbastanza facile trovarli.
Poi sei cresciuto ed è arrivato History Channel, che ha più o meno la stessa programmazione, con in più la magia.
Ma aspetta, la magia c'era già prima, perché in realtà tutta la mia passione in merito ai documentari sui nazisti partiva da I misteri del nazismo, che è un documentario che credo di aver visto la prima volta su Rai 2 o Rai 3, ma poi ho riguardato tipo 1000 volte. E che, come dice il titolo, tratta di nazismo esoterico principalmente, argomento sul quale, se volete, potremmo fare una puntata. C'è anche tutto un numero di query, il 33, che ne parla, c'è tutta la storia di copertina. Però, se volete che facciamo una puntata, potete dircelo.
Diteglielo, fatelo contento, che è dalla prima stagione che vuole fare questa puntata. Io ho un appunto fra le nostre carte, puntata sul nazismo esoterico, è data 2 anni fa.
Esatto. Però nel momento adesso per addentrarci in questo gennaio. Torniamo al tema principale. Nel succitato documentario, aspetta, il tema principale del preambolo al tema principale ovviamente. Nel succitato documentario, sì, uso succitato nella mia vita di tutti i giorni.
Tristemente confermo.
Venivano descritti 2 gerarchi di cui abbiamo appena sentito i nomi. Albert Speer e Martin Bormann. Probabilmente è per il fatto che, a differenza di altre occasioni, venivano descritti come persone, con delle vite quasi normali nella loro eccezionalità, diciamo così. Con comportamenti umani, possiamo grossolanamente umani. Vabbè, fatto sta che per quello ho cominciato a guardare i documentari di gerarchi nazisti e per quello ho cominciato a guardare su Rai Storia un sacco di cose interessanti. Poi, quando è arrivato YouTube, è stata una festa. Ci sono documentari monografici su tutti i gerarchi nazisti, è bellissimo. Poi ho guardato anche quelli sui sovietici, sui fascisti. Ma quella è un'altra storia, era giusto per dire che non mi sono fissato solo col nazismo, mi sono fissato proprio con tutti.
Tristemente confermo anche questo.
Ok. Insomma, alcune parecchie informazioni mi sono entrate in orecchio. Non sono un esperto, non vorrei mai dire di essere un esperto. Né tantomeno sapere qualcosa di particolare. Però qualche attenzione in più verso certe notizie mi capita. Diciamo che se non avessi visto tutte queste cose mi sarebbero sfuggiti svariati dettagli, di svariate notizie sugli argomenti appunto in questione. E qui torniamo a Odessa.
Torniamoci, siamo tutti ad Odessa, in vacanza.
Torniamo alla Maison Rouge di Strasburgo il 10 agosto del 1944. A chi ha un attimo in orecchio le cose che ho appena descritto, oppure ha ascoltato con attenzione quanto abbiamo detto fino a qua, forse avrà notato una forte incongruenza. La presenza di Wilhelm Canaris o di un suo rappresentante alla riunione. No?
Ci siamo.
L'hai notata? Figata. Quindi torniamo indietro di un paio di passi. Tra i 190 cospiratori dell'attentato alla vita di Hitler del 20 luglio 1944 c'era proprio Canaris, che venne arrestato nel pomeriggio del 23 luglio ed era quasi certamente, anche se qualche storico appassionato all'ascolto potrebbe magari avere informazioni più precise e sarebbe molto carino se le condividesse con noi, perché non sono riuscito a trovare le date esatte degli spostamenti di Canaris dopo l'arresto e tante altre date esatte non sono esattamente facili da reperire. Comunque sarebbe stato detenuto a quel punto nell'Accademia della Gestapo di Fürstenberghavel e quindi il 10 agosto non penso fosse a Strasburgo.
Questo perché sottovaluti l'esoterismo nazista e le loro capacità di dotarsi del dono dell'ubiquità o in alternativa di mantelli dell'invisibilità, scope volanti e macchine del tempo.
Già, potrebbe essere quindi stato un suo rappresentante inviato, questo non lo possiamo sapere, però sembra un attimo implausibile che avesse contatti con l'esterno, perché era uno dei peggiori criminali per i nazisti in quel momento, avete cercato di ammazzare Hitler, e in ogni caso anche riuscendo ad avere contatti verso l'esterno, che questi altri cospiratori si facessero vedere in giro con un emissario di un personaggio del genere, insomma, magari era un po' scomodo per loro, rischiavano di essere un attimo sotto i riflettori così senza aver ancora fatto niente, quindi non lo escludiamo, però diciamo che il forte dubbio c'è. Ci siamo?
Mm-hmm. Sì, sì, vai.
Guardiamo poi gli altri due. Albert Speer, intanto, l'architetto del diavolo e il progettista della Grande Berlino, era un personaggio abbastanza peculiare. Non entriamo nei dettagli, perché stiamo già andando lunghi e Sonia mi continua a guardare male, anche se ha detto che non abbiamo le webcam.
Lo guardo malissimo, sì, ho lo sguardo perfido, non l'avete visto, ma la prossima volta vi mostro anche lo sguardo con cui lo rimprovero.
Ecco. Comunque, non entrando nei dettagli, diciamo solo che per certi versi sembrava e forse era molto diverso dai suoi colleghi. In quel momento era ministro degli armamenti e non era esattamente un momento felice per la Germania in guerra.
No.
E aveva il suo bel lavoro da fare. Intanto doveva fornire le armi a tutti i fronti, ma per fornirle doveva produrle e gestirle e diciamo che era un bel casino. Si può dire casino?
Diciamolo.
Ok. È possibile che fosse a Strasburgo, nulla glielo vieta. Però sappiamo intanto che lui poi non è fuggito. Anzi, verso la fine del conflitto si è rifugiato a Flensburg insieme a Karl Dönitz, il grande ammiraglio e nuovo capo di Stato dopo la morte di Hitler, quindi già nel 1945, e venne arrestato lì dagli alleati. Venne processato a Norimberga, dove peraltro prese le distanze dalla maggior parte dei gerarchi.
Scusa, che no, ma no, procedi, è che non so, forse anche i nostri ascoltatori la penseranno come me, magari in questo caso, è così difficile dare loro il beneficio del dubbio?
Dare il beneficio del dubbio è fondamentalmente impossibile.
Ai nazisti soprattutto, poi degli altri ne discutiamo.
È fondamentalmente impossibile. La questione di Speer è molto molto complessa. Lui probabilmente, per quello che ho potuto capire negli anni, è che lui probabilmente era consapevolmente ignorante di certe cose. Lui non voleva
Non
sapere come
voleva
andava.
vedere.
Neanche non voleva vedere, lui proprio probabilmente, se tu guardi anche le sue dichiarazioni in merito, probabilmente lui non lo sapeva perché ha girato la testa dall'altra parte prima che gli potesse arrivare l'informazione. Ma qua stiamo divagando.
Tanto per fare una cosa diversa.
Grazie.
Prego.
Lui, insomma, a Norimberga ha preso le distanze dagli altri, ha detto di non sapere niente delle atrocità naziste nei campi, eccetera, eccetera, e si è dichiarato pronto ad espiare il suo grave errore di valutazione. E anche si è dichiarato colpevole di tutte le accuse a lui rivolte, che erano semplicemente fondamentalmente di aver sfruttato la manodopera in condizioni di schiavitù pur di mandare avanti l'industria bellica. Venne condannato comunque a 20 anni di reclusione, che ha scontato nel carcere di Spandau a Berlino Ovest, da cui è stato rilasciato, mi pare, nel 66. Diciamo che anche lui non sembra un candidato ideale per quella riunione, perché, insomma, non è scappato, tanto per cominciare. E abbiamo anche, insomma, visto che è un personaggio un po' strano. Gli altri sono peggio. Per esempio, Martin Bormann, che se ricordo correttamente la definizione proprio del documentario Misteri del nazismo, veniva definito un burocrate senza scrupoli.
Dovresti rivederti il documentario giusto per rinfrescarti la memoria.
Eh sì, sarà 2 o 3 anni che non lo riguardo.
Sì, magari è cambiato il finale.
Era esattamente il tipo di persona papabile per quel tipo di raduno. Era esattamente il tipo di cospiratore di quel genere. Però non ci sono prove che fosse lì. Non sappiamo neanche in realtà precisamente dove potesse essere in quel momento. Non sappiamo io. Gli storici lo sapranno se volete dircelo, mail, eccetera, come prima.
Scrivetegli.
Però non ci sono prove che lui fosse lì. Certo. Si sa in realtà poco o niente di un sacco di cose di Bormann da lì in avanti. Per esempio della sua morte che è avvenuta, si pensa, a Berlino negli ultimi giorni, prima o dopo, prima credo, la caduta, degna di una buona mezza puntata per tutti i complotti, ritrovamenti, colpi di scena, che sarebbe bello farla una mezza puntata, magari con un'antropologa forense o un paleopatologo, ne conosci Sonia?
Aspetta, forse Elena, Francesco, se state sentendo questa puntata, abbiamo di nuovo bisogno di voi.
È come un battesegnale.
Sì, però a questo punto io un attimo mi sono persa. Quindi c'è stata una riunione il 10 agosto, ma non sappiamo chi ha partecipato. È corretto fino a qui? Ecco, neanche le basi proprio.
In realtà esiste un documento. Su internet si possono ritrovare delle trascrizioni e pezzi del documento e è citato e riportato da vari quotidiani attendibili, come per esempio il New York Times. Il documento siglato EW-PA128, detto anche Red House Report, perché gli americani ci tengono a tradurre in inglese le altre lingue, quindi non, Maison Rouge non si può dire. e datato 7 novembre del 44, riporta proprio quanto discusso quel 10 agosto e anche molti dei nomi dei partecipanti. Conferma la presenza effettivamente di tutti gli industriali o quasi citati dalle altre fonti, ma non si fa assolutamente riferimento a nessuno dei tre gerarchi sopracitati.
Quindi la riunione c'è stata, sappiamo che hanno partecipato delle persone, ma molto probabilmente non hanno partecipato quei tre che tutti dicono che hanno partecipato.
Non lo dicono tutti, lo dicono alcuni, abbastanza in realtà, però sì, esattamente. E, fondamentalmente la confusione forse viene dal fatto che tra i partecipanti alla riunione c'erano due rappresentanti in Francia dei ministeri della Marina e degli armamenti del governo tedesco, e quindi magari uno slancio interpretativo, diciamo, ha fatto pensare che fosse qualcuno mandato appunto da Speer. Non so Bormann da dove sia venuto fuori, ma Canaris, poi lasciamo stare. Ad ogni modo sappiamo quindi, allora, la riunione c'è stata, gli industriali c'erano, qualche politico c'era, ma loro non stavano lavorando per fare scappare le SS o quant'altro. Volevano semplicemente proteggere i loro interessi per il dopoguerra.
Ma quindi, Enrico, La domanda che tutti si stanno facendo da casa, ma quindi, Odessa?
Probabilmente Odessa non è mai esistita, o almeno non una grande unica operazione segreta o non segreta atta a far fuggire tutte le SS, i nazisti o chi che sia. Il nome appare, secondo lo storico Guy Walters, che è autore di un libro Hunting Evil proprio sulla caccia ai nazisti e la fuga eccetera eccetera, apparirebbe appunto in un memo del controspionaggio americano, il CIC, il Counter Intelligence Corps, quindi sì, insomma, controspionaggio, andava bene. Il memo è del 3 luglio del 46, quindi un po' dopo, quando buona parte delle SS, dell'esercito e di tutti i funzionari a vario grado tedeschi, che non fossero già a Norimberga, insomma, il controspionaggio americano venne a conoscenza del termine Odessa perché usato dai prigionieri di guerra, appunto, in comunicazioni più o meno segrete per cercare fondamentalmente di avere privilegi all'interno dei campi. Può essere, come se qualcuno vuole approfondire la storia di Josef Mengele, descrive bene, anche che cercassero un modo per avere dei documenti o altre cose per fuggire, però in linea di massima si tratta di privilegi di qualche altro genere, non meglio specificati, diciamo. Fondamentalmente Walters ci dice che negli americani e nei britannici riescono, durante gli anni del dopoguerra, ad avere informazioni più precise su questo termine. Non riescono ad avere proprio nessun'altra informazione, sembra proprio un termine semplicemente usato nei campi, soprattutto dagli ex SS, che dovevano riuscire a nascondersi perché erano ovviamente quelli più ricercati. Peccato che avessero un tatuaggio tutti sotto il braccio che li identificava precisamente, e quindi non era difficile riconoscerli. Magari non c'erano
geni
tutti,
del male, proprio.
Nella cultura di massa, cioè quella per me è cultura di massa, insomma, Odessa, è pop praticamente.
Le masse di Enrico a volte sono formate da 7 persone?
8. L'arrivo comunque del termine Odessa nella cultura di massa, al pubblico generalista se preferisci, è dovuta a un libro di Frederick Forsyth che si intitola proprio Dossier Odessa, che però è un romanzo.
Frederick Forsyth? Quello che ha scritto il seguito del Fantasma dell'Opera, il Fantasma di Manhattan.
Lui.
Creandosi grandi simpatie fra i fan del Fantasma dell'Opera. Proprio lui.
Ha scritto un sacco di cose Forsyth. Questo l'ha scritto. Questo l'ha scritto con la consulenza di Simon Wiesenthal, il famoso cacciatore di nazisti di prima. Quindi è anche una fonte autorevole, ma si tratta comunque di un romanzo. Se devo dire la verità, non ho approfondito tantissimo la parte di Wiesenthal in questa storia. A quanto ho capito, Wiesenthal sembrava abbastanza convinto dell'esistenza di Odessa in quella maniera lì. Insomma, non ho prove che Wiesenthal fosse convinto o meno della cosa. Se qualcuno è uno storico biografo di Wiesenthal e vuole dircelo,
Mi
mail,
scriva.
messaggi come prima. Tutto il resto è vero. Le red lines, vere? E l'aiuto degli altri stati, delle altre entità, persone, eccetera, vero? Non sappiamo tutto, ovviamente, in che misura, ma ci sono proprio anche dei nomi e cognomi di persone che hanno aiutato i nazisti, le SS, i gerarchi, quello che è, a fuggire. Loro sono
Wiesenthal li ha
fuggiti.
cacciati per tutta la vita, quindi sì, qualcuno in giro per il Sud America
Infatti,
c'era, insomma.
e conosciamo anche dei casi specifici, per esempio Adolf Eichmann, l'ideatore della soluzione finale, quantomeno il massimo
Teorico.
colpevole, anche colpevole, non solo teorico, arrestato, rapito dal Mossad, il servizio segreto israeliano, nel 1960. In Argentina, poi processato e condannato a morte in Israele. Oppure c'è il medico.
No, non la
Lo
usiamo
so,
quella parola, non la
lo
usiamo
so.
nei confronti di Mengele.
Credo sia Mengele. Comunque, il carnefice di Auschwitz, Josef Mengele, noto per le sue atrocità che non voglio citare qui,
Non le citeremo.
e lui mai catturato. Morto in Brasile di morte naturale nel 1979. E poi, più noto in Italia per soprattutto l'eccidio delle fosse ardeatine, Erich Priebke, che fino al 1995 ha vissuto in Argentina, poi è stradato in Italia e il resto è storia. C'era addirittura una vera, almeno una vera, organizzazione creata con lo scopo di aiutare gli ex SS a evadere e fuggire. Die Spinne, il ragno creata da due ex militari tedeschi, Otto Skorzeny e Reinhard Gehlen.
Che tu sempre
E
perché non vedi Game of Thrones e quindi non cogli certe piccole ironie della storia e del fantasy.
vabbè, però insomma, quindi c'erano
E
c'erano
come
anche
mai
le
la cosa non
organizzazioni.
ci sorprende che ci fossero queste organizzazioni? Non ci sorprende affatto.
Beh, perché siamo scettici? E da scettici sappiamo una cosa molto molto importante, e che è il motivo per cui oggi abbiamo parlato di Odessa. Ovvero il fatto che esista una falsa operazione, un falso complotto, non vuol dire che non esistono i complotti. Noi non diciamo non esiste la possibilità che ci siano dei complotti o non esistono effettivamente dei complotti. Noi diciamo alcune cose non sono dei complotti, alcune cose sono delle invenzioni che sono apparse, sono venute fuori per qualche motivo, qualcuno se le ha inventate, non importa. Noi diciamo quelle non le dobbiamo guardare piuttosto le cose vere perché queste ci distraggono tante volte da quelli che sono complotti più o meno reali. Per esempio, ci
Le lascio
sarebbe.
parlare altri 3 minuti, poi giuro che chiedo il riscatto per tutti noi.
Ci sarebbe un vero complotto, vabbè, non è proprio un complotto, è un'operazione dei servizi segreti americani, all'epoca era l'OSS, che era il servizio segreto americano appunto in tempo di guerra e che è la mamma della CIA. L'operazione
Povera
si chiama,
mamma.
vabbè dai, l'operazione si chiama Paperclip, si chiamava Paperclip e aveva come scopo il togliere le risorse umane tedesche più rilevanti dal mercato prima che i sovietici potessero portarseli a casa a loro volta. Perché, insomma, a quel punto c'era sì i criminali, però c'erano un sacco di tecnici che potevano essere utili in vari campi, perché comunque i tedeschi per certe cose avevano purtroppo fatto anche, diciamo, delle cose tecnologicamente interessanti, quantomeno. Insomma, non possiamo sapere i nomi di tutte le persone che gli americani sono portati a casa con questa operazione. Un nome, uno. Ne faccio uno solo,
Uno
perché ci
solo.
interessa molto. Anche perché non mi ricordo i nomi di tutti gli altri suoi colleghi che hanno poi lavorato con lui. Ma lui ci interessa molto perché è Wernher von Braun. Lo sapevate tutti, ve lo aspettavate. È lo scienziato missilistico, si dice così, vero? Più famoso della Germania nazista perché aveva creato, o quantomeno aveva contribuito molto 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 tanto a creare il missile V2, che era una delle più più potenti armi naziste. E poi gli americani avevano un attimo di interesse, perché il V2 era effettivamente una cosa estremamente innovativa e estremamente pericolosa in mano ai nazisti, ma vabbè. Ma gli interessava perché lui e la sua squadra di missilisti, ingegneri,
così a pelle io direi ingegneri, però
comunque forse non erano neanche una squadra, diciamo erano tante persone che lavoravano a quelle cose lì, però suona bene squadra. Fondamentalmente grazie a lui progettarono e crearono il Saturn V, ovvero il complessissimo razzo che portò le missioni Apollo sulla Luna. Perché
vedi che tutto torna alla fine, mi hai colto di sorpresa, non me l'aspettavo la conclusione così a eterno ritorno dell'identico. Non lo so,
e con non me l'aspettavo intende dire è un anno che andiamo avanti a dire la facciamo così, e quindi non se lo aspettava, insomma.
Non avevo letto gli appunti prima della puntata, giuro che non lo sapevo che avrebbe chiuso così.
Va bene, e insomma il Saturn V ha portato le missioni Apollo sulla Luna, verso la Luna, qua magari ne parliamo con qualcun altro più avanti, e questo è ovviamente l'inizio, il piccolo inizio che volevamo dare al percorso che vi avevamo promesso dopo il CCAP Fest dello scorso anno, per arrivare al 50° anniversario dell'allunaggio dell'Apollo 11.
Praticamente stai facendo un cliffhanger. Li stai lasciando in sospeso fino alla prossima puntata, fra 15 giorni, quando finalmente parleremo anche noi dell'anniversario di cui sta parlando tutto il mondo, come abbiamo fatto con questo dello sbarco in Normandia e quello di Leonardo, giusto?
Non proprio.
No? Non ne parliamo. Parliamo di un'altra cosa.
Perché anche se stai facendo finta di non saperlo, noi abbiamo preparato, glielo diciamo, Dio, abbiamo preparato... Adesso. Altre tre puntate da qui alla chiusura della stagione, diciamo, perché poi insomma anche noi faremo un po' di vacanza quest'estate, e abbiamo preparato tre puntate che orbitano intorno all'allunaggio.
Il verbo giusto.
Ho studiato. Parlano insomma di quello che c'è stato, un po' di quello che c'è stato prima, un po' forse tanto, forse moltissimo, di quello che c'è stato dopo, e poi arriviamo a parlare di quello che c'è stato nel luglio del 1969.
E per l'occasione abbiamo impiegato tutta quest'annata, sembrava che stavamo qui a dire cose strampalate, a ridere, a scherzare in allegria, ma abbiamo passato tutto l'anno a inseguire degli ospiti che non ve li diciamo perché sennò vi roviniamo la sorpresa. Ma diglielo Enrico, che ospiti sono?
No, ospiti di prima qualità sono due astrofisici. Due astrofisici
nerd persi,
esatto, e probabilmente le due persone più esperte delle missioni Apollo e degli allunaggi, e probabilmente soprattutto dell'Apollo 11 in lingua italiana, quantomeno.
Sì, e poi ci saremo noi che gli chiederemo un sacco di cose da persone che non sanno le cose, quindi ci insegneranno tantissime cose.
Un po' di cose magari le sappiamo, cioè voglio essere sincero con voi, un po' di cose saranno già note, però abbiamo provato a chiedere l'allunaggio così è andato, non è che puoi raccontarlo.
Ragazzi, sono anche passati 50 anni, hanno detto un po' tutto, eh?
Sì, però possiamo quantomeno assicurarvi, rassicurarvi, giurarvi, spergiurarvi, che abbiamo tirato fuori da ciascuno di loro qualche curiosità che è difficile leggere sui libri di storia.
Per esempio, abbiamo aperto un acceso dibattito nella comunità scientifica sugli alieni di Arrival. Questo ve lo possiamo anticipare.
Sì, ve lo anticipiamo. Accesissimo dibattito adesso, dopo che abbiamo parlato con loro, praticamente tutto il mondo non sta parlando d'altro.
Anche la NASA proprio lì che ha fermato le ricerche.
Sì, una roba.
Stiamo andando veramente fuori controllo, ormai si vede che si sente il sapore d'estate, no perché fa un clima ancora fetido, però
qua è arrivato il caldo oggi.
Mancano solo tre puntate alla fine di questa stagione, e come al solito se vi andasse di raccontarci cosa ve ne è sembrato di questa seconda stagione, degli esperimenti di vario tipo, genere e natura che Enrico mi ha costretto a fare, e di cosa gli piacerebbe che parlassimo nella prossima stagione, o semplicemente come vorreste che parlassimo, più ad alta voce, più a bassa voce, più uno, più l'altro, più ospiti o quello che sia. I recapiti li conoscete?
Ve li abbiamo detti all'inizio e comunque sono un po' sempre quelli. Ovviamente dateci consigli su cosa fare, cosa migliorare. Sappiamo tutti, nel senso noi e voi, che sia su Instagram che su Telegram ci avete dato già un sacco di consigli su altri temi di cui parlare. Non vi preoccupate, non li mettiamo via. Lo so che nessuno di voi si stava preoccupando, ma volevo rassicurarvi che sono lì, abbiamo gli screenshot e tutto quanto e li stiamo organizzando.
Confermo. Quindi, tutto.
Grazie intanto per quelli. Abbiamo già. Grazie intanto per quelli. Grazie fino a qua, direi.
A questo punto, prima che veramente scatti il sequestro di persona, io direi che gli stacco la connessione ad Enrico. E niente, noi ci sentiamo fra 15 giorni a questo punto.
Sì, tra 15 giorni con la prima puntata appunto intorno alla luna.
Gli diciamo almeno le iniziali dell'ospite?
No.
Li teniamo proprio in sospeso per 15 giorni?
Va bene, sono le prime due lettere dell'alfabeto.
Ah sì. E lui è un lui.
Già.
Così, lo sapete.
Grazie a tutti di averci ascoltato, soprattutto in questo sproloquio
che Enrico avrà tagliato pesantemente in fase di montaggio, così che sembri una cosa un pochino più asciutta e professionale.
E invece no.
Questa voce da serial killer. Grazie a tutti, grazie ad Enrico che ci ha raccontato moltissime cose che non sapevamo, a partire dal fatto che Odessa è un acronimo e questo ha un po' ribaltato la mia visione del mondo.
Probabilmente ho raccontato un sacco di cose inesatte.
Infatti dovremmo dire una cosa prima di chiudere. Se c'è uno storico in ascolto, gli scriva.
Storici in ascolto, abbiamo bisogno di voi.
Grazie pubblico, ci sentiamo fra 15 giorni.
Ciao.